Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Sono arrivato sulla soglia e poi avevo dietro questo ragazzo di 18 anni che aveva appena preso servizio come bagnino ed era proprio il suo primo servizio e mi ha salvato la vita.
Mi metto a nuotare verso riva, ma il vento mi spruzza brandelli d'onda da tutte le parti. Non riesco mai a fare un respiro profondo e eccolo, l'attacco di panico si presenta. Storie di onde a cavalloni e di un postino nella neve, in una puntata che si intitola Sommersi e salvati.
Sono cose che tutti quanti abbiamo intravisto nella vita di tutti i giorni, ma come sempre avveniva, in un campo di concentramento queste cose avvenivano senza coperchio, avvenivano a occhio nudo, diciamo così, non occorreva il microscopio per vederle. Si vedeva arrivare il convoglio di gente nuova, e dopo pochi giorni la scelta spontanea era avvenuta, cioè come un setaccio. C'erano quelli che restavano sopra e quelli che passavano sotto, che ho chiamato cinicamente sommersi e salvati per questo.
La voce che avete sentito, forse l'avete anche riconosciuta dall'accento estremamente piemontese, è quella di Primo Levi. Primo Levi, che tutti conosciamo e ricordiamo per quel romanzo incredibile che racconta la sua storia, cioè Se questo è un uomo. Ovviamente la sua storia di uomo che sopravvive ai lager nazisti è anche famoso però per un capitolo di quel libro, che è il capitolo 9, che però è diventato anche un saggio, che si chiamava proprio I sommersi e i salvati. E in questo estratto di questa intervista capiamo che cosa... grosso modo, che cosa intende Primo Levi per i sommersi e i salvati. Se non l'avete compreso o se avete voglia di approfondirlo, leggetevi quel capitolo di Se questo è un uomo o leggetevi quel saggio che si intitola Sommersi e salvati. Abbiamo preso in prestito questo titolo per la puntata di oggi, che non parla di Primo Levi, non parla di lager nazisti, parla di persone che si trovano sommerse nella prima storia da onde, da cavalloni, perché la storia di Daniele che si salva, letteralmente viene salvato proprio quando è sommerso. Stiamo parlando di una domenica al mare a Bonassola in Liguria, che si tramuta quasi in una piccola tragedia, ma quella linea d'ombra fortunatamente lui non la varcherà. E la seconda storia invece è la storia di un postino norvegese che si trova sommerso dalla neve e invece lui da solo si salverà. Insomma, storia di linea d'ombra non varcate per tanto così. Mettetevi comodi, benvenuti a Linea d'ombra. Ho 63 anni e da sempre considero il mare la vacanza. D'altro canto, essendo cresciuto come milioni di altri ragazzi e ragazze della mia generazione nelle colonie estive che il bel paese offriva, non poteva essere diversamente. Avendo fatto le colonie sul Mar Ligure, io adoro i cavalloni, li adoro. C'è un posto che mi piace moltissimo, è Bonassola. Lasci la macchina all'arrivo e la riprendi quando te ne vai. C'è una bella spiaggetta a falce di luna, dei bei ristorantini e l'acqua è pulita come non immagini nemmeno. Quel weekend dava pioggia, ma essendo il solo a nostra disposizione, abbiamo fatto spallucce e io e la mia compagna siamo partiti lo stesso. Arriviamo, lasciamo in albergo le cose, ci fiondiamo in spiaggia, libera ovviamente, tanto sono tutte attaccate. Il mare è grosso e i cavalloni sono lì, ad invitarmi. Vieni a fare un giro, sembrano dire. Appoggiamo le cose contro le rocce ed entriamo. Uno scroscio di pioggia si aggiunge all'acqua, ma tanto siamo bagnati, che ci importa. Ci guardiamo negli occhi e sorridiamo felici. Sì, avevamo proprio bisogno di staccare, di andare via, anche per un giorno solo, ma via, al mare. Non saliamo nemmeno in camera per cambiarci, lo scroscio di pioggia è finito e il vento asciuga in fretta gli indumenti. Mangiamo qualcosa ad un barettino sulla spiaggia, ci godiamo il panorama, chiacchieriamo, siamo felici. Un po' di settimana enigmistica, un giro su Facebook e sono già le 5:30. Abbiamo prenotato in un ristorante sul mare per le 8. Penso, dai, faccio un bagno e poi saliamo a prepararci.
Non ho mai avuto paura dell'acqua fino a quel momento. Quel sabato pomeriggio tra le 5:30 e le 6:15 è stato veramente di terrore puro. Avrei pagato per non essere in quella situazione, avrei pagato per schiantarmi sugli scogli che almeno toccavo sotto qualcosa, ma... mai mi sarei aspettato una situazione del genere in acqua.
Ci sono altre persone che fanno il bagno, nessuna però oltre l'origine dell'onda. Ed è lì che vado io. Se stai a Valle del Cavallone lo prendi tutto in faccia e non riesci a nuotare, mentre se passi l'origine, il mare è meno mosso e puoi nuotare. Ed è per questo che io vado oltre. 2, 3 bracciate, poi mi giro e penso, mamma come sono lontano, non pensavo di essere così fuori. E allora mi metto a nuotare verso riva, ma il vento è bastardo, mi spruzza brandelli d'onda da tutte le parti. Non riesco mai a mettere la testa sotto vento per fare un respiro profondo, sono sempre mezzi respiri. E infatti, eccolo, l'attacco di panico si presenta. Così, senza preavviso, guardo la spiaggia e il mio pensiero è: non ce la faccio. La corrente mi sta portando fuori. Cerco di tacitare il panico. Saranno qualche decina di metri. Alla riva vedo altre persone in mare. Provo a dare qualche bracciata sul dorso, di solito è più rilassante. Ma non stavolta. Come mi giro sul dorso, un'ondata mi copre e devo fermarmi. Devo sputare quel poco d'acqua che mi è entrata in bocca. Intravedo la spiaggia, ma mi sembra così lontana. Vorrei alzare un braccio per attirare l'attenzione. E ho anche un po' di vergogna. Possibile che tocchi a me, penso. Possibile che non ce la faccia ad arrivare con le mie forze. La corrente intanto mi spinge al largo. Cambio strategia. Cerco di avvicinarmi agli scogli. Qui sembra che riesca a farcela. Mi sento più sicuro. Vado decisamente verso quegli scogli. Sento le onde infrangersi, ma non mi importa. Fatemi toccare terra. Sono disposto a schiantarmi su quelle rocce. Basta uscire da questo incubo. Alzo gli occhi. Sugli scogli ci sono delle persone che cercano di dirmi qualcosa. Non capisco, ma comprendo che vogliono che vada via da lì. Allora mi giro e cerco di avvicinarmi nuovamente alla spiaggia. Uno di loro deve avermi chiesto se ho bisogno di aiuto. Io annuisco. Quindi saltano dentro in 4 e in un attimo mi sono attorno. 3 mi stanno davanti e uno invece si è messo dietro. Che cosa sto facendo? Vado sotto e torno a galla. Sento che uno dice qualcosa agli altri a proposito di un salvagente. Tra un'ondata e l'altra se ne vanno. Cerco di galleggiare, ma ormai rantolo. Solo mezzi respiri e sputare l'acqua che mi entra in bocca. Ma non devo bere. Il ragazzo dietro di me fa sentire la sua presenza, cerca di rassicurarmi, ma sento le forze scemare. Guardo la riva, c'è un sacco di gente. Muoio di vergogna. Ma non me ne frega niente. Vedo la mia ragazza tra la folla. Mi sento morire. Mai avrei voluto farle vivere un'esperienza simile.
Eh sì, vergognavi come un ladro, perché sei entrato con la bandiera rossa, perché non ti sei, come dire, sei forte, l'acqua non ti ha mai spaventato, bandiera rossa, bandiera nera, vai dentro, non ero da solo dentro nell'acqua, non è che fossi da solo, però cavolo, proprio a te deve capitare, cioè se il sangue consentiva sarei stato rosso di vergogna, ma il sangue non consentiva, che mi ha detto che mi ha tirato fuori che ero nero, per cui ero veramente allo stremo. Poi ti giuro, a un passo dal dire vabbè, sono arrivato sulla soglia.
Intanto finalmente sento arrivare gli altri ragazzi. Prima cercano di farmi afferrare una tavoletta rigida, poi capiscono che non ce la faccio, sono a un passo dal mollare. Allora usano una specie di salsicciotto che mi girano intorno alla vita e stringono. Poi mi sento tirare verso la riva. Ho le lacrime agli occhi. Sono salvo. Lo sento. Sono salvo. Spossato, ma salvo. Sento la ghiaia sotto di me. Ancora uno strappo e sono sulla spiaggia. Il mare è solo un rumore. Sembra quasi che si lamenti per la preda persa. O chi lo sa, forse sono io che deliro. Mi si assiepano intorno in tanti, ho gli occhi chiusi e sono stanco. Sento che mi chiamano e mi domandano. No, ragazzi, vi rispondo domani, vorrei dire, e invece borbotto qualcosa. Poi due conati di vomito mi fanno girare su un fianco. Intanto arriva il 118, mi chiedono come ti chiami, rispondo aiuto, ho paura. Mi caricano sull'ambulanza e sento uno di loro dire a mia moglie che non può salire e che se non può venirci dietro in macchina di organizzarsi. Dopodiché chiudono la porta, mi mettono la maschera ossigeno e via a sirene spiegate verso Levanto. A Levanto in ospedale mi fanno lo screening, sto un po' meglio, do risposte idonee, lo shock sta scemando, lasciandomi solo stanco. Visto che ho subito un'operazione al cuore 10 anni fa, la responsabile di Levanto mi spedisce alla Spezia. E qui passo la sera, la notte e la domenica fino alle 14.30. Dire che sono stati impeccabili rende poco l'idea di come mi sono sentito, mano a mano che tornava la normalità. Per la prima e spero ultima volta in vita mia, mi sono sentito perso, sconvolto, senza soluzioni. Adesso comincio a guardare a ciò che è accaduto con un occhio più obiettivo, ma il rumore del mare, quello, ancora, non mi ha lasciato. La puntata di oggi ha un titolo particolare, lo avete capito anche dall'apertura, si intitola Sommersi e Salvati. E noi siamo abituati a ricevere storie non molto di frequente, ma capita che arrivino storie che in cui la linea d'ombra è proprio il confine tra la vita e la morte, soprattutto legato all'acqua, devo dire, legato proprio al mare, ai laghi, ai fiumi. Però spesso quello che ci capita è che arrivano storie dei salvatori, cioè delle persone che salvano qualcuno dall'annegamento. Credo sia una delle prime volte invece che ci arriva una storia di un salvato, cioè quella di Daniele che ammette apertamente ho avuto paura di non farcela. Pronto? Ciao Daniele, buongiorno.
Buongiorno Matteo, ciao.
Come stai adesso? Tutto bene?
Adesso tutto bene. Mentre sentivo le tue parole mi saliva un pelo di panico del ricordo, però tutto bene, tutto bene.
Senti, quando è successo esattamente, Daniele?
È successo il sabato 30 agosto, l'ultimo passato.
Ah, adesso quindi?
Sì, proprio,
qualche mese fa?
Sì, proprio...
Ah, quindi è freschissimo il ricordo.
Assolutamente sì, freschissimo.
Senti,
un ricordo che uno non vorrebbe mai avere comunque.
Senti, ma quindi da quel giorno tu ti sei già riavvicinato all'acqua?
Sì, io ho sempre avuto un bel rapporto con l'acqua, ce l'ho ancora adesso un bel rapporto con l'acqua. E la settimana seguente al 30 siamo tornati a Bonassola, perché io non avevo visto nessuno di quelli, ho queste immagini di queste tante persone sulla spiaggia, però in realtà non avevo visto in faccia nessuno e volevo conoscere quello che mi aveva salvato. E la settimana dopo siamo tornati a Bonassola e l'ho conosciuto.
Ah, sei riuscito a rintracciarlo?
Sì, anche perché c'era mobilitata mezza spiaggia, per cui non è stato difficile trovarlo.
E com'è stato? E com'è stato l'incontro?
L'incontro è stato... Ma lui è tenerissimo, il ragazzo, perché c'ha 18 anni. Era persino imbarazzato lui, perché mi ha salvato la vita e secondo me non si è reso conto di quello che ha fatto in realtà.
Scusami, ma lui era quello che nella dinamica ti stava alle spalle, cioè quello che è rimasto lì con te mentre gli altri...
Sì, lui è quel ragazzo che è rimasto con me mentre gli altri andavano a prendere i mezzi di soccorso. Sì, lui è sempre stato alle mie spalle.
E quindi c'è stato un ma cosa avete fatto? Avete mangiato una cosa insieme o vi siete solo salutati?
No, non siamo ancora riusciti a combinare questo.
Okay,
ci siamo abbracciati, ci siamo salutati, tutto, poi lui aveva degli impegni che non poteva dire, noi eravamo giù, proprio alla domenica, per cui anche noi non potevamo rimanere, ma Bonassola ci andiamo, ci torniamo, adesso sappiamo anche che sono dei grandissimi amici tutti quelli che vediamo.
Anche perché questo sì, ragazzo potrebbe essere tuo figlio, dico bene, tu hai più di 60
sì,
anni.
Quasi pronipote, potrebbe già essere nipote, diciamo, volendo darci da fare. Potrebbe essere nipote, sì.
Tu hai capito o ti ricordi o ti hanno raccontato quanto tempo sei rimasto in acqua?
No, non era mio... io mi ricordo soltanto, allora, alle 5 grosso modo, 5 qualcosa, ho salutato mia moglie, dove vado a fare un bagnetto, poi saliamo... E poi mi ricordo che sono alla, cioè la focalizzazione temporale, sono al pronto soccorso di La Spezia, mi cade l'occhio sull'orologio e segna le 9:15. E io mi giro e dico, ma sono già le 9:15? Mi fa, eh sì, sono le 9:15.
Ma tra l'altro, scusami, tua moglie come riesce a ritrovarti poi, visto che lei non la fanno salire a bordo?
Ah, mia moglie ha incontrato un angelo fuori dall'ambulanza, che era uno dei soccorritori che era lì, okay, no? Che mi ha raccontato poi tutto lei, perché quello dell'ambulanza gli dice, no, guarda, signora, non può salire, e in sostanza si deve arrangiare, no?
Ma non poteva salire per via delle norme anti-Covid?
Immagino di sì, cioè, okay, penso okay, proprio di sì, penso. E mi ha detto che, okay, mentre si guardava in giro disperata, uno dei soccorritori che c'era, un ragazzo, che poi ho conosciuto anch'io, si chiama Mauro, una persona stupenda, gli ha detto, guarda, non ti preoccupare, hai la macchina? E le fa, sì, c'ho la macchina, però non ti preoccupare, faccio tutto io. Ed è stato con lei dal pomeriggio del sabato fino al pomeriggio della domenica, quando mi hanno rimesso. Così ho avuto modo di conoscerlo, wow, anch'io. Cioè, guarda, un angelo veramente lì, trovato lì. Veramente una persona meravigliosa.
Beh, veramente, è veramente stata una giornata bizzarra, Daniele, perché essere stato vicino alla morte ha fatto scoprire un sacco di vita a te e a tua moglie.
Sì, bravo, hai assolutamente ragione. Cioè, no, io non sono mai stato così vicino alla soglia, ma mai, 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 mai in vita mia, mai arrivato così vicino alla soglia.
Senti, Daniele, l'ultima cosa riguardo all'episodio, poi smettiamo perché lo sento e immagino che sia anche difficoltoso ricordarlo, ma questa è una cosa che è una cosa che sì, un po' si sente, è una cosa che si legge nelle storie di naufraghi o di persone che sono vicine all'affogamento, e tu lo dici, però vorrei capire se veramente ti è capitato di pensare a un certo punto, basta, mollo il colpo.
Sì, devo essere, quando ho deciso di andare a schiantarmi contro gli scogli piuttosto che altro, sì, l'ho proprio vista come ultima opzione, l'ho proprio vista. Cioè, o vado a schiantarmi contro gli scogli o muoio dentro qua.
O mollo il colpo, ho capito.
Ho pensato, ho detto, mi schianto contro gli scogli, vabbè, mi rompo qualche osso, mi faccio del male.
Però ma mi salvo, quantomeno.
Però mi salvo, perché se resto qui... Non ne esco più, veramente. Poi mia moglie mi ha detto che a un certo punto devo aver perso l'orizzonte, perché stavo nuotando verso l'esterno invece che verso l'interno, perché veramente certo, impanicato sì, totale.
Senti, cosa fai nella vita, Daniele?
Io sono brianzolo, per cui una vita nel
fai mobili.
Faccio mobili, vendo mobili, poi ho altri interessi, però sì.
Senti, in questo periodo come sta andando? Siete aperti, siete chiusi? Potete...
Siamo aperti e siamo chiusi come tira il vento, in sostanza. Siamo come... galleggiamo.
Per rimanere in tema, si naviga a vista.
Si naviga a vista e galleggiamo. Siamo ancora vivi e ringraziamo il cielo di esso.
Daniele, ti ringrazio davvero tanto per la storia che ci hai mandato e per la chiacchierata che abbiamo fatto. Ti faccio i miei in bocca al lupo per
grazie
tutto.
Grazie mille a te. Grazie mille.
A
grazie,
presto.
Grazie. You look long farewell.
the hunger strike. But can you save me? Come on and save me.
Grazie a Daniele per la sua storia, grazie anche per tutta l'onestà che ha messo nella sua storia, che non è così scontato anche ammettere di vergognarsi, di provare imbarazzo, che sembra assurdo, in una situazione così difficile e così rischiosa e così fatale come è quello del quasi annegamento. Devo dire che è un atto di grande verità, è davvero una confessione fatta a cuore aperto. Quindi grazie a Daniele per la sua storia, per la chiacchierata. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare un'altra storia di questa puntata che si intitola I sommersi e i salvati.
Linee d'ombra.
Non capita spesso, però capita. Capita che gli ascoltatori di Linee d'ombra ogni tanto si trasformino in redattori del programma. Cioè, nel senso che autori lo sono già, visto che Linee d'ombra si basa sulle storie che ci inviate ogni giorno. Ma in alcuni casi ci arrivano anche storie molto interessanti e non personali, nel senso che le storie che ci mandate sono storie vostre. In alcuni casi, proprio come in questo, ci arrivano storie invece di figure straordinarie, come la prossima. La figura di un postino norvegese che si chiamava Gunnar Turtveit, che in una puntata che si intitola Sommersi e salvati è proprio perfetta. State con noi. Venerdì 3 gennaio 1903. Come da abitudine, Gunnar rientrò a Odda con la posta proveniente da Roldal. Raccolse la posta destinata a quel paese e ripartì alla volta di Seligstad, distante circa 25 km e a 600 metri d'altitudine, dove trascorse la notte. La mattina dopo si svegliò prima dell'alba e alle 8 era pronto a partire. Insieme a lui c'era il giovane Lars Asen, un ragazzo di 17 anni che già altre volte lo aveva accompagnato in quel tragitto. Quando agganciarono gli sci, faceva ancora buio. Il tempo sembrava essere abbastanza buono, tuttavia c'era vento forte. La neve era fine, leggerissima, e questo faceva sì che venisse spostata con facilità dal vento. Tutto questo diminuiva notevolmente la visibilità. Gunnar però conosceva bene il percorso, aveva attraversato quelle montagne per tutta la vita ed era in grado di orientarsi anche in condizioni di scarsa visibilità, proprio come quel giorno. Dopo aver seguito l'itinerario solito nei chilometri iniziali, i due decisero di seguire un tragitto alternativo per essere maggiormente riparati dal forte vento, che più in alto era intanto cresciuto di intensità. Questo tratto, pur mantenendoli meno esposti alle raffiche, li condusse gioco forza a transitare in uno stretto vallone. Improvvisamente, contestualmente ad un grosso boato, come di un tuono, una enorme cornice cedette e si staccò da un costone di roccia parecchi metri sopra di loro. Lars fu fortunato, venne soltanto sfiorato da quella slavina, e l'ultima cosa che vide di Gunnar fu il suo chinarsi nel vano tentativo di slacciarsi disperato gli sci, ma immediatamente dopo il compagno scomparve nella massa di neve che lo travolse. Lars era immerso nella neve fin soltanto al ginocchio e riuscì a liberarsi e a uscirne abbastanza agevolmente. A quel punto dovette decidere rapidamente che cosa fare, ma capì subito che non aveva senso provare a scavare nella neve da solo. Controllò se riusciva a intravedere qualcosa che gli indicasse dove fosse sepolto il suo compagno, ma non poté trovare nessun indizio. E ora, dopo il grosso boato della valanga, tutto era di nuovo calmo ed era tornato il silenzio, rotto soltanto dalle raffiche di vento. Lars decide dunque di tornare a casa per cercare aiuto. Doveva tornare indietro per circa 5 km, ma ora aveva il vento alle spalle e riusciva a sciare molto più velocemente. Una volta arrivato, raccontò ormai senza fiato che cosa era accaduto a Gunnar. Poi tornò a Roldal per avvertire il gendarme Stensen dell'accaduto. 8 uomini muniti di pale partirono subito dal paese per andare a cercare il disperso. Cercarono fino al calar della notte, ma senza risultato. Non appena ricevuta la notizia al paese, il gendarme fece visita alla moglie di Gunnar, Grid, per comunicarle che il marito era stato travolto da una valanga ed era tuttora sepolto nella neve ed era verosimilmente già morto. Dopodiché girò casa per casa per chiedere agli abitanti di prepararsi in modo da essere pronti la mattina successiva per salire in montagna alla ricerca del postino. La domenica mattina un folto gruppo di persone, ben prima che facesse luce, era già intenta a scavare nella neve sul luogo della valanga. Tutti ben coscienti di essere soltanto alla ricerca di un corpo. Nessuno di loro nutriva concrete speranze di ritrovare Gunnar ancora vivo.
I dati che abbiamo dalla letteratura riguardano in realtà le valanghe che avvengono in ambiente aperto. Abbiamo quindi una curva di sopravvivenza che ci dice che dopo 18 minuti si hanno il 90% di probabilità di sopravvivere, che si riducono a solo il 30% dopo 35 e infine calano al 7% dopo 130 minuti.
Al paese nel frattempo avevano già assemblato la sua bara. Quella domenica furono 23 le persone che per ore scavarono incessantemente alla ricerca di Gunnar, nel punto in cui Lars lo aveva visto venire travolto dalla neve. Senza saperlo, spalando, i soccorritori erano arrivati soltanto a circa un metro dal suo zaino in tela. Arrivati così vicini, ma non accorgendosene, continuando a scavare in quell'area, ributtarono la neve dove l'avevano rimossa, ricoprendo Gunnar di nuovo dopo essere giunti a pochissimo da raggiungerlo.
And shiver inside, and planets collide, lifetimes slip by in these
Il lunedì, nello stesso luogo, furono 35 le persone impegnate a scavare alla ricerca del corpo. Le ricerche si protrassero vanamente fino al primo pomeriggio, quando i soccorritori furono nuovamente costretti ad arrendersi prima del sopraggiungere dell'oscurità. A casa la moglie, Grid, aspettava notizie. Era una donna forte, ma già molto provata dalle disgrazie. L'anno precedente aveva perso il suo unico figlio maschio, annegato nel lago di fronte al paese. E altre sue due figlie erano morte anni prima, in giovane età. Ciò nonostante, la donna ebbe lo stesso la forza per mettere a bagno il merluzzo essiccato per il banchetto funebre. A quel tempo, infatti, era spesso il lutesfic a venire consumato in occasione dei funerali. Era ormai pomeriggio inoltrato, in paese, quando Guri Selistad, moglie di Urmud, uscì per procurarsi l'acqua. Giunta sulle rive del fiume, intravide una persona scendere precariamente sugli sci della montagna ancora lontana. Si chiese chi potesse essere, dal momento che a quell'ora erano tutti in casa, almeno tutti quelli che lei conosceva. «Buonasera», sentì dire dall'uomo una volta giunto più vicino. «Non sei tu, vero Gunnar?» chiese lei. «Oh sì, certo che sono io», rispose lui, e in quel momento lei si rese pienamente conto di chi avesse di fronte. La persona che stava in piedi davanti a lei era proprio Gunnar Thordveit, il postino che decine di persone di due villaggi avevano cercato sotto la neve per quasi 3 giorni. La donna lasciò cadere il secchio d'acqua e corse in casa. «C'è Gunnar qui fuori!» disse. «Che ci crediate oppure no?» Gunnar arrivò subito dopo ed entrò in cucina anche lui, dove era riunita la famiglia sconvolta e incredula. Non aveva il berretto che indossava sempre, era una persona totalmente stravolta dalla fatica, ma era indubbiamente Gunnar Thordveit, il postino. Per togliergli i guanti e gli scarponi dovettero tagliarli, perché erano completamente congelati e come incollati alla pelle. La maggior parte delle unghie di mani e piedi non c'erano più. Gunnar ricevette da loro bevande calde e cibo e raccontò dove si trovasse il suo zaino di tela. Subito il marito e i due ragazzi partirono per cercarlo. Rientrarono dopo meno di 2 ore con lo zaino del postino e con tutto il suo contenuto. Lo avevano trovato sotto un paio di metri di neve, esattamente nel luogo indicato. Gunnar raccontò che dopo che la valanga lo travolse, si ritrovò sdraiato a pancia in giù, adagiato sopra i bastoncini, con le braccia semibloccate dai lacci dello zaino. Gli sci li aveva persi subito, al momento dell'impatto. Di tutto questo se ne rese conto soltanto molto più tardi. Neppure lui poteva dire con certezza se fosse stato sveglio e cosciente, oppure se avesse dormito o fosse rimasto svenuto nelle 30 ore successive alla valanga. Comunque ad un certo punto udì delle voci e sentì il rumore delle pale che scavavano nella neve. Provò a urlare, ma la neve attutì il suono della sua voce, finché improvvisamente vide sempre più luce sopra di sé, segno che gli spalatori si stavano avvicinando. Ma altrettanto improvvisamente fu nuovamente buio, la neve era stata rigettata in quello stesso buco e gli uomini si spostarono a cercare pochi metri più in là. Disperatamente tentò ancora di urlare il più forte possibile, ma nessuno degli uomini sopra di lui udì le grida. Poco più tardi fu di nuovo silenzio e Gunnar capì che tutti erano tornati a casa. Fu probabilmente il momento più difficile per lui. Si rese conto che le sue ultime speranze erano svanite e fu sopraffatto dal pianto. Le forze erano scarse e il freddo sempre più intenso. Inoltre, gli stava diventando più difficile respirare. Temette di svenire di nuovo e per ore e ore pensò che ormai la sua fine fosse prossima. Pregò Dio. Tentò lungamente di liberarsi dallo zaino i cui lacci si erano attorcigliati attorno al suo corpo e riuscì infine ad avere le braccia libere. Dopo aver cercato invano il suo coltello che era andato perso, riuscì a raggiungere e recuperare il corno postale che era ancora agganciato alla parte posteriore dello zaino. Da quel momento aveva a disposizione quel corno e capì che avrebbe potuto utilizzarlo per tentare di scavare. Non poteva però scavare verso l'alto perché la neve gli sarebbe caduta addosso, quindi fu costretto a scavare lateralmente. Scavò per molte ore, avanzò lentamente, sembrò un'impresa disperata. Ma uscì infine fuori dalla neve nella piena luce del giorno. Tutto era silenzio, calma e quiete. Quando uscì dalla trappola della valanga era lunedì pomeriggio e c'era rimasto sepolto 56 ore. Gunnar Turtveit fu subito considerato un vero eroe e l'eco di questo evento straordinario raggiunse in breve tempo molti altri villaggi norvegesi e paesi della contea. Continuò a lavorare come postino fino all'età di 70 anni, finché non andò in pensione nel 1916. Rimase coinvolto anche in un'altra slavina, ma riuscì a cavarsela più agevolmente della prima volta, uscendone senza difficoltà. Fu soltanto un altro inconveniente del proprio lavoro. Morì nel suo letto, il 7 novembre del 1920. E io ringrazio davvero moltissimo l'ascoltatore che ci ha mandato questa storia, la storia di Gunnar Turtveit. Se per caso vi capita di trovare in giro, se vi piacciono delle storie particolari e vi piace il tipo di storie che vi raccontiamo noi, storie che hanno un confine in mezzo, in questo caso un confine sepolto da una slavina che solo lo stesso Gunnar Turtveit riesce a ritracciare riscavando nella neve, ecco, se avete voglia potete anche mandarci delle storie come queste, storie straordinarie. L'indirizzo è sempre quello: linee d'ombra@radio24.it. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo con la storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Continuiamo quello che abbiamo fatto, che abbiamo cominciato ieri, cioè una sorta di piccolo riassunto di che cos'è l'Indocina in quegli anni, a metà degli anni 50. È un'Indocina che poi altro non è che il Vietnam, è prima divisa in due parti, ci sono cinesi e francesi che se le contendono, tutto ovviamente accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando i grandi poteri si sono divisi, i pezzi degli stati che potevano dividersi, e quindi in sostanza il Vietnam è in mano in parte alla Francia, in parte alla Cina. C'è Ho Chi Minh che gestisce le cose in Vietnam, che cerca anche diplomaticamente di sistemarle, e quello che sta creandosi è in realtà una grande polveriera, come sempre si dice in questi casi, cioè è qualcosa che sembra tranquillo, sembra che gli stati riescano a gestire, sembra che gli amministratori, che spesso sono posti lì dalle colonie, come in questo caso dai francesi, riescano a gestire le cose, ma in fondo non è così e tutta quella polveriera sta per esplodere. Ho Chi Minh, non trovando porte aperte, sceglie un cambio di strategia. Intraprende una trattativa coi francesi per vedere riconosciuto il suo governo nel nord e portare contestualmente al ritiro delle truppe cinesi. Le parole che seguono sono tratte da un suo discorso.
L'occupazione cinese significherebbe presto o tardi l'annessione diretta a Pechino, chiudendo ogni possibile strada all'indipendenza. La presenza francese, invece, sarebbe un male transitorio destinato a esaurirsi con il prossimo ineluttabile crollo degli imperi coloniali europei. L'ultima volta che i cinesi sono venuti qui, si sono fermati 1000 anni. I francesi sono degli stranieri, sono deboli. Il colonialismo sta morendo, l'uomo bianco è finito in Asia. Ma se i cinesi si installano qui, non se ne andranno via mai. Per quanto mi riguarda, preferisco annusare sterco francese per i prossimi 5 anni piuttosto che mangiare sterco cinese per il resto della mia vita.
Le aperture di Ho Chi Minh attecchiscono fra i politici francesi, consapevoli della difficoltà di una guerra nella giungla indocinese. Ma la sorpresa più grande in questo strano gioco di scacchi è che anche la Cina nazionalista di Chiang Kai-shek, impegnata in quegli anni nella guerra civile contro le forze comuniste di Mao, trova un suo proprio interesse in questo piano. Dalla fine della guerra dei boxer combattuta in Cina a inizio Novecento, la Francia ha alcune concessioni a Shanghai, Canton e altri porti cinesi. La proposta di Chiang Kai-shek al governo francese è di abbandonare le concessioni sul territorio cinese in cambio del controllo di tutto il Vietnam. Sembra la soluzione definitiva che potrebbe mettere d'accordo tutti. Ho Chi Minh si reca a Parigi e firma l'intesa provvisoria in base alla quale i francesi riconoscono il suo governo ad Hanoi, ottenendo in cambio vari privilegi economici e la possibilità di inviare 25.000 uomini in Indocina a garanzia dell'accordo. Ma un accordo che prevede indipendenza nazionale per i Viet Minh in cambio del controllo della colonia per la Francia è un accordo fragilissimo. In Francia si scatena una violenta campagna di stampa contro la politica dell'abbandono della colonia e i politici fanno a gara a smentire. In questa atmosfera, la notizia di un piccolo scontro tra alcuni appartenenti ai Viet Minh e una guarnigione di soldati francesi fa da innesco a una dimostrazione di forza. I francesi a questo punto, come azione dimostrativa, bombardano un porto a pochi chilometri da Hanoi, causando oltre 6.000 vittime tra i civili, e puntano dritti verso la capitale. Ho Chi Minh e il comandante Giap sono così costretti a ritirarsi sulle montagne del nord. La Francia a questo punto, per tranquillizzare l'opinione pubblica in patria e mantenere il controllo della colonia, crea due regimi satelliti, la Repubblica di Cochinchina a nord e il Vietnam vero e proprio. Con l'ennesimo gioco di prestigio, Parigi riconosce ai due stati l'indipendenza e promette una prossima riunificazione, ma continua a tenere il controllo diretto delle forze armate, delle finanze e della politica estera. Ma Ho Chi Minh e il comandante Giap, sulle montagne del nord, sanno che i giochi non sono conclusi e si riorganizzano. Hanno buon gioco a delegittimare i due governi, collusi coi francesi e estremamente corrotti. Da quel momento, il futuro del Vietnam si lega alla guerra di liberazione nazionale che Ho Chi Minh e Giap stanno preparando.
Scheme for a savior machine. They called it the prayer, its answer was law. Its logic stopped war, gave them food, how they adored, till it cried in its boredom.
Grazie ancora a Mauro Pescio che raccoglie e setaccia questa storia per noi. Dalla settimana prossima torneremo nelle pagine, nelle lettere di Antonio Cocco per capire come accade il viaggio, come accade questo trasferimento, come un giovane legionario dal nord dell'Africa viene direttamente spedito in Indocina, in Vietnam. Grazie a lui, grazie a Paolo Corleoni, ad Anita Panizza e a Luca Micheli. Ora lasciamo la linea al GR, io vi auguro un ottimo fine settimana, mandateci le vostre storie, ascoltate i nostri podcast, noi ci risentiamo lunedì per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!